Buongiorno, allora, oggi siamo qua, oggi perché molto prima della pandemia, qualche anno prima della pandemia, è iniziata una riflessione, dal 2017 più o meno, perché abbiamo avuto una percezione che qualcosa si stesse ricreando, a proposito di ricerca del capo espiatorio, a proposito di divisioni e di opposizioni civili interne, della creazione di categorie. Nel 2017 infatti la Lorenzin ha creato una legge di obbligatoria per i bambini, che i bambini entro i 15 mesi di età, tenendo conto dei richiami, devono fare più o meno 20 vaccini. Quindi io ero incinta, sono caduta dalle nuvole, perché fino a quel momento non mi ero preoccupata di un discorso vaccinale assolutamente, ma ho dovuto fare i conti con la mia ignoranza e anche con l'informazione. Ho cominciato a studiare libri di immunologia, io sono una psicologa quindi non so nulla di medicina, ho fatto così, ho fatto le mie scelte, ho intrapreso dei percorsi che mi permettessero di tenere un piede nel mondo e un piede fuori, un piede nella collettività, nelle istituzioni, perché non ne posso fare a meno, perché vivo in una città lontana dalla mia famiglia d'origine, quindi in qualche modo mi devo avvalere anche della rete sociale, delle istituzioni, un piede dentro e un piede fuori. Quando già eravamo già canalizzati in un percorso difficile, ma che comunque ci rendeva soddisfatti, è arrivata questa benedetta o maledetta pandemia, a seconda di dove la si guarda. E quindi è iniziata la nostra riflessione, la sua, Pierluigi è uno scienziato politico, per cui la sua verterà proprio su quello che è la storia dell'ombra collettiva, ovvero di ciò che è stato occultato, di ciò che è stato nella storia appunto propagandato e cambiato, no, agli occhi delle persone, quindi da un punto di vista più esterno, ma il suo discorso osserverà molto quello che è la stratificazione della storia, la stratificazione dell'ombra collettiva e quindi il risultato, le conseguenze di questa stratificazione, quindi in senso di coscienza collettiva, di informazione e quindi anche di proprio coscienza di quello che accade oggi. Il mio discorso invece parte da una percezione sconcertante di letture, di studi e di approfondimenti che avevo fatto in passato per la mia professione, perché mi hanno riportato a delle parole del grande studioso Carl Gustav Jung, che aveva scritto in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, aveva fatto dei trattati che aveva anche spedito all'UNESCO, perché l'UNESCO gli aveva chiesto un rapporto su come suggerire alla popolazione mondiale delle tecniche di trasformazione dell'atteggiamento mentale in vista della pace del mondo. Quindi io tornai a quegli scritti e io rimasi basita, esterrefatta, di come lui descriveva dei processi psicologici collettivi dello Stato, ma anche della popolazione, quindi della massa, della collettività, che erano dei processi identici a quelli che stavano accadendo ora, quindi qualcosa che si ripeteva, qualcosa che lui chiama ombra collettiva. Quindi mi perdonerete, ma io oggi devo leggere, perché io ho fatto un riassunto, ho cercato di riassumere i suoi concetti, che sono molto complessi, pregni, complessi non da capire, ma complessi perché analizzano nella complessità quelli che sono i processi psichici collettivi, quindi archetipici, che purtroppo, per fortuna, a volte ci invadono e non ci fanno vivere coscientemente, quindi siamo a volte in preda. di questo riassunto, ho fatto un riassunto per riuscire a stare in questi 7 minuti miei e dare 7 minuti a lui. Quindi mi perdonerete se leggo un po', perché ho paura di perdermi dei concetti importantissimi che non sono miei, sono di questo studioso. Quindi io sono qua non in qualità di ricercatrice, ma in qualità di divulgatrice, perché penso che sia un pensiero da divulgare che è troppo poco conosciuto. Nelle università italiane non è studiato. Quando io chiesi una tesi su Jung mi dissero che ero un'eretica a Padova, quindi Università di Padova 2006, mi rifiutarono una tesi su Jung. Purtroppo solo a Roma e forse un po' all'Aquila viene studiato, ma a Padova, che è considerata la migliore università in psicologia, Jung è abbastanza buttato sotto il cassetto. Quindi io sono qua come divulgatrice e vi leggerò un pochino. Allora, Jung dice che da tempi immemorabili la natura è sempre stata animata. Ora però viviamo in una natura inanimata, priva di dei. Ho raccolto anche delle cose che fanno un po' da introduzione, perché se vado diretta al punto ci sono dei concetti che magari più non conoscono, quindi devo partire per forza un po' dal largo. Spero di non sforare col tempo. Allora, la psicologia e la filosofia, così come le religioni, non possono negare l'importanza che le potenze dell'anima umana, personificate in spiriti e dei, hanno avuto in passato. Un semplice atto illuministico è bastato ad eliminare gli spiriti della natura, ma non i fattori psichici corrispondenti, come per esempio la suggestionabilità, la mancanza di senso critico, il timore, la propensione alle superstizioni e i pregiudizi. In breve, tutte quelle qualità caratteristiche che rendono possibile la possessione psichica. Se la natura è diventata inanimata, le condizioni psichiche che generano i demoni sono invece rimaste attive come sempre. I demoni non sono scomparsi, hanno solo mutato aspetto, ora sono diventate potenze psichiche inconsce. Questo processo di riassorbimento è preceduto di pari passo con una crescente inflazione dell'io, gli scienziati, lo scientismo, no? Osservabile chiaramente a partire dal XVI secolo. Si cominciò perfino a rendersi conto dell'esistenza della psiche, a scoprire l'inconscio. Così facendo si pensava di aver fatto piazza pulita di tutti i fantasmi, ma invece scoprimmo che gli spettri non stavano più nei ripostigli o tra le rovine, ma nelle teste degli europei, in apparenza normali. Si imposero idee tiranniche, ossessive, entusiastiche, abbacinanti, e gli esseri umani iniziarono a credere alle cose più assurde. Jung, attraverso un lungo e meticoloso lavoro di comparazione, è riuscito a descrivere le funzioni della coscienza. Le funzioni che rimangono inconsce, allora ci sono alcune funzioni che si differenziano, quindi sono quelle funzioni che noi, con cui noi ci muoviamo nel mondo, e sono quelle che ci rendono, che ci danno le nostre qualità più belle, no? Ma ci sono alcune funzioni che rimangono inconsce. Le funzioni che rimangono inconsce si esprimono appunto in modo inconscio e spesso portano con sé vizi e negatività che chiamiamo male e costituiscono la parte ferita e nascosta della nostra personalità. Nostro compito è differenziarle dall'inconscio e gestirle con coscienza. Ok, mi sono un po' confusa. Cioè? Di tutto? Ho già parlato così tanto, signore mio.
Dagli un pochino.
Ok, il punto è che allora sono concetti molto complessi, non avevo percezione di quanto tempo fosse passato, mi scuso. Allora, quello che Jung dice, io però poi ho portato ho stampato un po' di discorsi, li lascerò un po' lì così potete leggere. Allora, quello che Jung dice sostanzialmente è che quando noi non accogliamo la nostra ombra, no? Non accogliamo la nostra parte ferita, le cose più brutte di noi, è come se noi agissimo con la mano destra per creare dei grandi progetti e quindi accogliessimo anche dei grandi progetti che per esempio lo Stato o i virologi ci propongono, ma non osserviamo quello che la mano sinistra fa. Quindi ogni grande progetto nasconde un'ombra. Quando noi non siamo noi stessi coscienti della nostra ombra, cadiamo nella propaganda. In succo è questo, quindi non voglio togliere altri minuti a Pierluigi, mi dispiace. c'è un discorso complesso, vi rimando a un libro di Jung che si chiama Dopo la catastrofe, scritto nel 1946, e così trovate lì quei concetti che avrei voluto dire oggi, che forse ci avrei impiegato un'ora, e quindi mi scuso, niente.
Sì, io sarò più stringato del possibile. Allora, la mia è una parte storica e mi sono concentrato sui cosiddetti fatti rimasti in ombra di due momenti particolari topici della storia dell'Italia, cioè il momento di unificazione e la transizione da monarchia a repubblica. Quindi, andando molto velocemente, la questione al momento dell'unità era la questione, tra virgolette, del un ruolo molto importante hanno avuto i contadini, la questione agraria, la questione di gestione del demanio. Quindi qui avevo riportato un po' di fatti che secondo me devono essere ricordati e devono essere patrimonio di tutti. Appunto i fatti di Bronte, in cui appunto i contadini, una volta che avevano capito la situazione, che il partito ducale, che pensavano fosse sarebbe caduto con i Borboni, invece ebbe il potere, a un certo punto i contadini si radunano, siamo nel giugno, nel primo agosto del 1860, si cominciano a radunare. E a un certo punto comincia la mattanza, entrano nelle case, bruciano il municipio, bruciano tutti i documenti di proprietà, e prendono uomini, il notaio, lo trascinano, lo prendono a coltellate, lo bruciano, gli mangiano il cuore, il fegato in piazza e così via. Scene molto truci, diciamo che in un certo senso anche l'ombra dei poveri contadini, comprensibile in questo caso, veniva fuori, perché erano secoli e secoli, e quindi io ora la sto facendo molto breve. Infatti poi è successo, insomma, arrivano l'esercito e fa processi sommari, ammazzano un po' di gente e fanno praticamente processi sommari che il Tribunale di Catania ne manda all'ergastolo 37. Fatti del genere succedono in tutta la Sicilia. Qui siamo proprio all'inizio. Garibaldi sbarca nell'aprile del 1860, qui siamo ad agosto. 13 febbraio 1861, diciamo, è finita l'annessione, ufficialmente il Regno di Sicilia viene annesso, finisce insomma quindi l'assedio di Gaeta, e lì, questo è un dato fondamentale, nel 1861, a 100 anni, nell'anniversario dei 100 anni, a Gaeta viene stabilito di costruire in via Napoli un centro per le scuole. Negli scavi viene scoperta una fossa comune molto grande, 2000 corpi, ed erano praticamente, dagli indumenti, dalle cose così, erano briganti, ex soldati borbonici, quasi tutti fucilati, perché nel fondo della fossa, alla fine di tutti i corpi, c'era circa un metro di sangue raggrumato di 100 anni prima. Quindi, per dire, erano tutte fucilazioni fresche. Nel 1961, da lì si aprì uno stimolo fortissimo alle ricerche storiche, che fino ad allora, diciamo così, 100 anni, del brigantaggio non c'era, era un fenomeno di criminalità che nel periodo dell'unità aveva avuto un'impennata, ma un fenomeno di criminalità. Devo praticamente chiudere. Quindi il brigantaggio, in realtà si tratta di una strage, si può assimilare quei concetti di oggi a una forma di sterminio di massa. E quindi, velocemente, i fatti di Ponte Landolfo del 1861, sempre ad agosto 1861, in cui sempre lì la gente inferocita aveva preso il controllo del territorio e trucidò 45 soldati sabaudi che erano venuti lì per rimettere ordine. E lì, anche lì, trucidati in maniera incredibile, tagliavano a pezzi, insomma, cose incredibili, facevano macinare sotto i cavalli, eccetera, eccetera. E lì arriva l'esercito sabaudo e cominciano, insomma, fa una mattanza, e questa mattanza non è stata scoperta solo nel 1975, perché fu ritrovato il diario di un partecipante, di un soldato del nord, non mi ricordo il paese, lasciò il diario molto dettagliato, e quindi la gente fu arsa viva, fu bruciato tutto il paese, furono ammazzati i bambini, furono stuprati, peggio cose, insomma cose diciamo così normali che avvengono in caso di esercito occupante e di colonizzazione e di guerre di conquista. Furono fatte due commissioni parlamentari, una che fu tenuta nascosta al pubblico perché era troppo di sinistra, perché diceva che le cause del privilegio erano la questione sociale delle terre e l'usurpazione insomma delle terre da parte dei proprietari, una seconda che doveva gestire tutto, fu però anche quella blindatissima, fu tenuta segreta furono occultati, furono divisi fra tanti ministeri, materiali, e ai parlamentari non veniva permesso di prendere appunti quando è stata insomma pubblicata, tante parti sono state segretate. La gran maggior parte di quello che è rimasto, che si è ritrovato, risale a 1958. Poi ho fatto un passaggio dei fasci siciliani, solo almeno per ricordarli, perché sono scatenati sempre per la questione sociale delle terre demaniali. Qui si forma una prima coscienza, diciamo un'uscita dall'ombra di contadini e operai che si andavano formando in quel periodo, la classe operaia. Escono dall'ombra, prendono coscienza di se stessi e formano, è importante dire che a Piana dei Greci le donne fondarono fasci femminili con la prima esigenza di imparare a leggere e scrivere. Quindi arrivo alla conclusione, quindi vabbè, lì anche furono chiusi con tribunali militari speciali, furono insomma fatti dei processi sommari, tutti quanti, insomma ci fu una strage anche lì durante una manifestazione in cui i carabinieri sparano sulla folla inerme, che in questo caso però non ha fatto nessuna mattanza, furono massacrati e basta. E poi furono anche, e passiamo quindi al passaggio, insomma avviene il fascismo, che il fascismo è in piena continuità, in totale continuità con la storia post-unitaria del governo, in cui non esisteva in realtà un'opposizione, si parla in questo caso di cosiddetto trasformismo, in cui Cavour ha inaugurato questa cosa qui, nel senso che l'opposizione veniva messa a tacere anche con mezzi illegali, venivano insomma, era una prassi normale in cui non esisteva un'opposizione o un partito insomma d'opposizione che riuscisse a fare un progetto di governo, e quindi il fascismo ha detto: ma allora che cosa ci sta a fare l'opposizione? Allora, io sono arrivato poi al fatto che l'ultimo fatto, che arriva la seconda guerra mondiale, il 3 settembre c'è l'armistizio e l'Italia si ritrova fra due confini, due conflitti, una fra alleati e asse e successivamente fra USA e URSS. In questo periodo qua insomma c'è tutta la questione dei criminali di guerra, la pacificazione sociale eccetera eccetera, e arrivo poi quindi al 1994, in cui viene scoperto l'armadio della vergogna, ovvero questo armadio rivolto con le ante verso il muro in uno sgabuzzino di un tribunale militare di Roma durante il processo Priebke. E quindi poi fu archiviata la pratica perché per ignoti, insomma, fu archiviata la causa. Quindi ecco qui siamo, quindi io diciamo così volevo solamente concludere sul fatto che tutti questi fatti, che in gran parte sono stati celati, sono diventati patrimonio fondamentalmente della coscienza di storici o di poche persone, in cui assolutamente non sono diventato patrimonio della storia di tutti i paesi, quindi fanno parte, diciamo, l'Italia è inconsapevole in realtà, ha una visione della sua storia nata nel Risorgimento, tutta bella di luci, luminosità e l'ombra, e quindi è importante prendere ognuno di noi per una crescita nostra e una crescita di tutta la comunità e quindi anche della classe politica, quindi è un discorso ai futuri politici insomma che si formano, che siano importanti. Io propongo appunto di lasciare i nostri testi agli atti del convegno in modo che li invieremo, in modo che poi verrà fatta una lettura, uno studio un pochino, perché come dire, il nostro confronto di tematiche è molto, penso io, innovativo, importante, perché implica anche una critica di se stessi, della propria ombra, di quando noi riproduciamo determinate dinamiche che fanno parte di questa ombra collettiva, quando noi contribuiamo.